la pietra che hanno scartato i costruttori è diventata pietra d'angolo. Chi non ha conosciuto le antiche costruzioni non capisce questa similitudine, perché oggi noi costruiamo con le travi di cemento armato. Ma una volta non si costruiva così quando non c'era cemento armato. La mia casa, la sua ex casa, trasformata in centro d'accoglienza, sì, fu fatta con i travoni, però noi scoprimmo le pietre d'angolo ai quattro punti della casa, mettemmo proprio una robustezza tale, capace di sopportarne tutto il peso, perché la forza della casa sono gli angoli, e lì tutti i travoni di cemento armato, la pietra d'angolo, forza della casa, se sono robusti la casa non cade. Gesù dice, la pietra d'angolo che sono io, che avete scartato, sono diventata la forza della costruzione, per cui non cadrà. Questo fu fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Chi non è pratico della Bibbia, io mi auguro che voi siate pratici, nella Bibbia ricorre molto spesso questa similitudine, la vigna del Signore. Ne tratta soprattutto il profeta Isaia, poi ne tratta Gesù ampiamente. Cos'è la vigna del Signore? È il suo popolo. E per questo popolo il vignaiolo ha profuso tanta attenzione, ha circondato la vigna in modo che sia ben difesa, ha messo una torre di guardia, il torchio per produrre, una difesa contro gli assalti dei nemici, ma soprattutto la tenerezza di questo Dio, che da questa vigna si attende un grande prodotto, tanta uva. E anche la storia del popolo di Israele, popolo dalla dura cervice, dice la Bibbia, un popolo dalla capoccia dura, e questa vigna è il racconto di una richiesta d'amore da parte di Dio, è la risposta infedele da parte del suo popolo, narra le avventure di questo Dio che diventa amore misericordioso, diventa addirittura guerriero. Popolo di Israele, se tu mi ascoltassi, io scenderei in battaglia contro i tuoi nemici, io ti circonderei, ti difenderei e la tua terra produrrebbe latte e miele. Ma non sentite il canto degli innamorati? Un Dio innamorato, pazzo per l'uomo, ed un Dio continuamente deluso. Allora, solo? Sempre. Anche oggi? Sì. Non solo della sua chiesa di oggi, profondamente deluso. Abbiamo una chiesa meravigliosa oggi, con tante macchie di peccatori. Amici, finché siamo nel tempo, abbiamo i santi e i peccatori insieme. È solo in paradiso che ci saranno i santi confermati in grazia. Però la chiesa di oggi è una chiesa bella, è una chiesa di santi. Ci sono i santi. Io tutte le settimane vi devo dire, a vostra gioia, incontro ragazzi di altre zone che vengono qui. E io devo dir loro, ma siete così bravi? Ma come fate ad essere così bravi? Puliti, onesti, capaci, corretti. Ma allora non sono tutti così ragazzi d'oggi, tutti malvagi. No. Amici, non disperate. Non facciamo d'ogni erba un fascio. C'è di tutto oggi. Ci sono gli scemi dei saggi, ci sono i bruti dei santi, ci sono gli imbecilli dei corretti. Oggi è un mondo molto come sempre, d'altro canto. Ma oggi sono radicalizzate le forme. Abbiamo un male estremo e anche un bene estremo. Abbiamo ragazzi tosti nel bene e ragazzi tosti purtroppo nel male. Però non dobbiamo affatto scoraggiarci. Perché la vita degli uomini e della Chiesa è un cammino faticoso. Dio ci chiama, fratelli miei e sorelle, alla santità. Se noi non diventiamo santi, io e voi, quindi stiamo solo perdendo del tempo. Ma che vuol dire essere santi? Vuol dire vivere con gli stessi pensieri di Dio. avere gli obiettivi e i traguardi che lo stesso Dio si pone, essere sulla sua scia, vuol dire essere forti contro il male, condannando il male e non chi lo fa, vuol dire essere aperti con il cuore di Cristo che è lento all'ira e grande nell'amore. Ecco la linea, è una bella linea quella di oggi. Vedete, non abbiate paura. Diceva Martin Luther King, il nostro Dio è un Dio capace di sostenere tutto. La notizia della settimana, scientifica, i neutrini più veloci della luce. Se è vero, se sarà confermato, nei libri di fisica verrà cambiata tutta una teoria. Dovremmo rivedere anche le teorie delle teorie di Einstein, se è vero, ci verrà confermato. Ma voi ve lo immaginate, questo universo quasi infinito, che noi contempliamo a volte con occhi di superficialità, noi siamo immersi nelle meraviglie e non ce ne accorgiamo, tanto che siamo costretti a parlare di distanze non chilometriche alla maniera piccola umana, ma scientifica, di distanze di pianeti dalla Terra distanti miliardi di anni luce. Un desiderio quasi infinito. E io mi chiedo, ma Padre Eterno, perché l'hai fatti tutte queste cose? Se ancora sono passati miliardi di anni e non l'abbiamo scoperte. E lui ci risponde, per te, per l'uomo. Per l'uomo. Questo Dio che è capace di sostenere l'immensa estensione dell'universo. È un mondo, quello che vediamo noi, con uno spazio infinito, degno di Dio. E noi piccoli uomini ci agitiamo su questo piccolo pianeta con tanta cagnara, no? Crediamo di essere i padri eterni, e nessuno è padre eterno. L'ultima di ieri, grande Obama, vi ricordate 2 anni fa quando fu eletto Obama? Ricordate? Il salvatore del mondo, anche lui ha fallito. Stamattina sentivo per radio, la mia rielezione è quasi impossibile. Ma come? Sei stato omaggiato, esaltato come il salvatore del mondo e ti ritrovi sconfitto dopo 2 anni, 3 anni, sconfitto, lui lo dice, vedremo. Non era dunque il salvatore del mondo. Amici, ce n'è uno solo, Gesù Cristo, il salvatore del mondo. Tutti gli altri sono piccole meteore, vengono e passano, lasciano appena un piccolo segno. Il nostro Dio è un Dio capace di sopportare e di soggiogare tutte le potenze del male. Vedete, il grande scrittore francese Victor Hugo, nel libro I Miserabili, quando ci racconta della sconfitta di Napoleone a Waterloo, dice, era possibile che Napoleone vincesse quella battaglia? No, ha perduto. Ma a causa di chi? Lui scrive, a causa di Dio, non degli altri generali più astuti e più potenti. Napoleone era stato accusato di alto delitto dinanzi all'infinito e la sua caduta era stata decretata. Egli spiaceva Dio. Waterloo non è una battaglia, è il cambiamento di fronte dell'universo. Amici, la storia ci racconta quanti personaggi sono saliti con molta gloria sui palcoscenici del mondo. Ripassiamoli insieme, oggi, secoli, tutti spariti. E che fine hanno fatto? Sono passati dittatori di tutti i colori, sono passati capi dei popoli di tutte le tendenze, sono passati gli scienziati di tutti i colori. Oggi, amici, vedete, il nostro mondo ripete gli stessi errori di sempre. Perché diceva Cicerone, historia magistra vitae. Non ha capito niente, manco lui. La storia non ha insegnato mai niente a nessuno. Perché sotto il cielo, scrive un altro poeta latino, Nil super novis, non c'è niente di nuovo sotto il cielo. Gli uomini fanno e riproducono gli stessi errori di 5 miliardi di anni fa, uguale. Dunque la storia non insegna niente a nessuno. Dice Luther King, bellissima, una pagina meravigliosa, scrive: è un eterno ammonimento questo succedersi di sconfitte, di disparizioni dei grandi, per una generazione ebbra di potenza politica e militare, del fatto che nel lungo corso della storia il potere si identifica con la giustizia e che la potenza della spada non può soggiogare la potenza dello spirito. Amici, bello! Che ha detto Gesù? Ed forte inferi non prevalevoli, le potenze scatenate dell'inferno non prevarranno. Non abbiate paura! Ma vi ricordate il grande Napoleone quando arrestò Pio VI e lo portò a Fontainebleau? Che disse? È l'ultimo Papa! Se fosse vivo oggi Napoleone, non solo si crederebbe, ma direbbe proprio sono stupido. Credevo di essere più potente di lui. Oggi chi ricorda Napoleone? I libri di storia, per maledirlo. Chi ricorda la Chiesa? Tutti noi. Il Papa prigioniero, Pio VI, Pio VII, l'ultimo Papa di Roma. E non era vero, no? Pensate ai giganti che abbiamo conosciuto in quest'ultima parte della storia, compreso questo di adesso, è un gigante, Papa Benedetto, no? Pensate per esempio 150 anni fa, quando fu fatta l'Italia Unita, il sindaco di Roma, guardando dalla breccia di Porta Pia il cupolone di Michelangelo, eccola le rovine fumiganti del Vaticano, direbbe Manzoni, Carneade. E chi era costui? Ricordate che nel nome è sparito, il cupolone ancora rimane, il sindaco di Roma è sparito, non esiste più. Amici, questa è la storia, e le potenze del male non prevarranno, non prevarranno. Pensate per esempio al mondo di oggi, che si crede onnipotente per una scienza senza limiti e senza etica. I forti dibattiti questi giorni delle nonne mamme, mamma 60 anni, papà 80 anni, 75, amici, l'uomo che ha messo le mani nella stanza dei bottoni della vita, si crede onnipotente, amici, non è l'uomo. Non è l'uomo onnipotente, non è un onnipotente, tutti passeranno, tutti come sono passati gli altri, e chi li ricorderà? Rimane la verità, che è Cristo, rimane il diritto contro l'ingiustizia, rimane la bontà contro la cattiveria, di questo non abbiate paura. Dice sempre il nostro grande Luther King: la storia registra, la verità sempre sul patibolo, l'ingiustizia sempre nel trono, eppure quel patibolo domina il futuro, e dietro il buio l'ignoto sta Dio nell'ombra e a guardia di ciò che è suo. Non crediate che gli uomini conducano la storia, è Dio che conduce la storia, noi siamo piccoli operai che vivono nel tempo agitandosi, è Dio che conduce il grande filone dell'umanità, è Lui che ci porta verso un traguardo, verso i grandi traguardi dell'umanità. Cosa resterà dell'uomo? Cosa resterà del domani? Quest'era che viviamo, molto difficile, angosciosa, talvolta un'era di prepotente arroganza, passerà anche questo, non abbiate paura, la storia tante ne ha registrati, Dio è capace. Noi ci siamo inchinati, amici, davanti al Dio della scienza, no? Che sembra onnipotente. E la scienza dove ci ha portato? Grazie per i benefici che ci ha dato, eliminandoci molto spesso la sofferenza, con il progresso scientifico. Grazie per il progresso tecnologico, grazie. Ci hai eliminato la fame, non ancora del tutto, ma siamo in grado di sconfiggere la fame se non ci fosse l'egoismo degli uomini. La scienza è questo giano di fronte, da un lato porta grandi benefici, dall'altro il lato oscuro che ci presenta una tragedia che potrebbe essere infinita. Mai come oggi siamo di fronte ad un baratro della guerra atomica. Mai come oggi, così vicino. Ma mai come oggi, davanti alla soluzione, se ci sarà la coscienza degli uomini, dei grandi problemi, la fame, la malattia. Ma lo sapete, amici, che la tecnologia moderna oggi è capace di produrre cibo per 12 miliardi di persone. L'ho letto. Noi siamo appena oltre 6 miliardi. Domanda, ma come mai, se siamo in grado di sfamare il doppio dell'umanità, un terzo dell'attuale popolazione muore di fame? Come mai? È semplice. Non è colpa di Dio che non dà ai suoi figli il necessario, ma è colpa dell'uomo egoista che mangia per 10, per 12. Se io mangio per 12, 11 mi stanno a guardare. Dicevo ai vostri bambini l'altro ieri, con un bambino che si è messo a piangere, così sensibile, no? Fra 10 anni l'acqua costerà più del vino, più del liquore, perché è preziosissima. Noi abituati a consumarne, udite, 200 litri a persona, noi popoli della ricchezza. Se tutti i popoli della terra facessero come noi, piccoli benestanti, l'acqua sarebbe sparita. E capito? Noi stiamo bevendo, consumando acqua per un futuro che non sappiamo quanto sia lungo. Dicevo ai vostri bambini, quando vi lavate i denti, chiudi la candela. Così siamo abituati, male. È tempo di cambiare capoccia, è tempo di cambiare stile di vita, è tempo di riflettere seriamente sul futuro. L'abbondanza, amici, sta per finire. Le vacche grasse stanno per chiudere la stalla, cominceranno le vacche magre, i tempi dei sacrifici, i tempi delle riflessioni, i tempi dei disagi, che Dio non voglia, i tempi della fame, della crisi alimentare. Oggi noi gossomigliamo, attenti, attenti, che non torniamo come i tempi che io ho vissuto da quando ero bambino, mi auguro di no, ma attenti che la storia lascia corsi e ricorsi, eh. Stiamo attenti, siamo prudenti e vigiliamo serenamente. Ci siamo inchinati davanti al Dio del denaro, oggi il Dio denaro, sempre così è stato, eh. Se vi ricordate, prima di Cristo Orazio diceva, uauri sacra fames, uri sacranda fame del denaro, dell'oro, no? Anche oggi è un Dio terribile il denaro, è un Dio che se tu lo possiedi, dice Agostino di Ippona, nelle mani rimani ancora padrone, ma se il denaro ti prende il cuore, del denaro diventi schiavo. Guardate oggi, la ludomania, il giocomania, ma lo sapete che ci sono famiglie intere che sono sul disastro per il gioco? Anche da noi, anche a Santa Lucia. Lo sapete che c'è gente che spende lo stipendio intero per gratta e perdi? Gratta vinci qualcuno, gratta e perdono quasi tutti. Amici, contento lo Stato che incassa un sacco di miliardi a barbari chi gioca, a danno delle famiglie, mai se ci fosse il gioco. Dovremmo dire oggi, cambiare la Costituzione, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, così c'è scritto. Penso oggi dovremmo scrivere, è un'Italia fondata sul gioco. Se non ci fosse il gioco, l'Agenzia delle Entrate salterebbe, sappiate? Quanti miliardi si incassano per il gioco, le famiglie che vanno in rovina. Ci siamo inchinati dinanzi al Dio del denaro. Questi dei effimeri non sono capaci di salvarci e di portare la gioia al cuore dell'uomo. Ci siamo inchinati davanti al piacere. Guardate che mondo di oggi, no? Dinanzi al mondo dei paradisi esotici, della droga. Genitori, state attenti ai vostri figli. State attenti davanti alle scuole, sotto il portone di casa vostra, lungo la strada, pian di Massiano, pian di qua, pian di sopra, via di là. State attenti, sono tutti a rischio. E come faremo a drizzare i nostri ragazzi e convincerli che non sono paradisi veri, mediante l'educazione. Educhiamo i ragazzi alla verità, ad affrontare con coraggio le situazioni, non ad evaderle nei mistici paradisi esotici della droga. Ci vuole la fede, il coraggio, la forza ad affrontare i problemi della vita. Ma sti molluschi di oggi, molti ragazzi molluschi che hanno la spina dorsale, e quelli che affrontano, e quelli cadono subito, per terra. Amici, che grande responsabilità. Solo Dio è capace. Solo questa fede profonda da riscoprire in Lui. Non dobbiamo essere capaci di, con il dono della saggezza che viene dallo Spirito Santo, di intuire, di capire qual è la via giusta per la nostra felicità. Perché ricordate, ciò che dobbiamo chiedere al Signore è essere persone serene, in pace con noi stessi, in pace con gli altri, è chiedere la gioia, la felicità, è il bene più grande della vita. Domanda, dove la troviamo? È lì il problema. E allora vorrei oggi concludere con una pagina che io tante volte ho letto, ma ve la rileggo perché è una pagina bellissima che rimane scolpita nel cuore di me, che l'annuncio e di voi che l'ascoltate. Dopo aver conosciuto la verità, dopo averla intuita come bene supremo, Sant'Agostino si effonde nelle confessioni, nel libro delle confessioni, in questo cantico d'amore. Ma sentite che bello. Parti ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Anche noi potremmo dire la stessa cosa. Gesù, troppo tardi l'ho scoperto. Siamo sempre in tempo, siamo sempre in tempo. Forza, coraggio. Tu eri dentro di me e io stavo fuori. Io ti cercavo gettandomi le forme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevo lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo, e ora io l'ho respirato. Ma sentite che bello, e ora anelo a te, ti ho gustato, e ora ho fame di te, ho sete di te, mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te, amici, tu ci hai fatti per te, ci hai fatti per divertirsi di quando c'era me nel mondo, ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto, non ha pace, finché non riposa in te, Sant'Agostino. Amici, è vero questo? Io posso dirvi che è vero. E voi mi confermate la stessa verità. Quando è che avete la pace nel cuore? Quando avete Cristo dentro di voi. Quando avete la serenità e la fiducia? Quando Cristo, a cui avete spalancato il cuore, è il re delle vostre coscienze. Amici, che disse Papa Giovanni quando fu detto Papa? Spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, quella voce donante di Giovanni Paolo, non abbiate, lui solo conosce i segreti e la profondità del vostro cuore, non abbiate paura, ve lo ripeto anch'io, umilmente, da piccolo frate di campagna, non abbiate paura. Spalancate le corde, le vostre case, i vostri cuori, quelli dei vostri figli, ma dategli a Cristo, diamoci a Cristo, è Lui la sola speranza, la sola gioia e il nostro futuro. Amen.